Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with autopay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4 plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
Buonasera, ben trovati o bentornati. Diamo buonasera al professor Naccarella.
Grazie per l'ospitalità.
No, no, grazie a lei per questa proposta e anche per averci seguito tutti questi mesi, che oramai non sono pochi.
È stato un grande piacere, perché è veramente stato un approccio che io chiamo di cultura geopolitica. Lo faccia perché pochi hanno questa capacità di leggere trasversalmente una società, un paese, un mondo. E guardi, è di estrema, in questa epoca che Bradanini chiama di ignoranza e di decadenza, avere delle persone che ripropongono la cultura, la conoscenza come metodo di lavoro è davvero importante. Lo faccia Sacchetti, perché è utilissimo.
La ringrazio.
Di nuovo a lei.
Allora, eccoci qua, mentre si collega Camran, che ci saluta, che ecco, lui,
Camran,
federissimo, sicuramente.
Buonasera, dottor Camran, piacere.
Questa sera sicuramente sarà attivissimo, lo immagino. Sono proprio contento di fare una scorpacciata e fagocitare delle belle argomentazioni che tratterà il dottore. Assolutamente. Infatti io vorrei parlare meno possibile, perché innanzitutto vorrei che il professore si presentasse, così insomma ci racconta. Sappiamo, credo, quasi tutti conosciamo, abbiamo conosciuto anche in questi mesi, seguendo anche i suoi commenti, il materiale che ha cliccato. Lei è collegato da Bologna in questo momento, dove vive, giusto?
Io vivo a Bologna, Sacchetti, dove mi sono trasferito, sono nato a Forlì, sono il figlio di un generale dell'esercito che fu mandato a dirigere la De Gennaro a Forlì, sposò una romagnola e quindi sono nato a Forlì, poi mi presi questa autonomia che mio padre non gradì nel 70 e venni a Bologna e ho la residenza a Bologna da allora. Okay. E sono cresciuto in questa università, ho avuto la fortuna poi di, con alcuni amici anche del mondo cattolico, lo dico sinceramente, di andare all'estero. Ho avuto una borsa del CNR NATO grazie al professor Manzoli, ho stato 10 anni in America. Lì ho conosciuto dei cinesi importanti e degli iraniani importanti. E questo già, parlo degli anni 80, quindi appena dopo la
rivoluzione.
E ho apprezzato, ed è per quello che sono qua, e ho un debito con l'Iran, come un debito con la scientificità di questo popolo. Mi dispiace che la gente pensi che l'Iran è quello che vedono in televisione. L'Iran purtroppo è anche quello, un paese in grave difficoltà in questo momento, sotto sanzioni ingiustificate, che ha cercato di tutto, con Rouhani almeno, certamente non con Ahmadinejad, ma con Rouhani ha cercato di aprire un dialogo con l'Europa e con l'Occidente. Ce l'hanno riusciti, con Rouhani, la nostra ministra degli esteri allora, che poi diventò l'autorità.
Federica Mogherini,
che è stata una borsista del nostro sindaco Bimbeni quando era la Comunità Economica Europea. E poi ho avuto il piacere di conoscere Alberto Bradanini, già in quegli anni lì, parlo del 2012-2013, poi ho avuto il grande piacere e l'aiuto di Carlo Cerreti, sia per la parte culturale che per la parte di contatti. E poi con alcuni amici, un è Pirozza Ibrahimi, che è una persona che lavora in ambasciata, grande amico, si è laureato in Italia, parla italiano come me, come lei, io penso sia più italiano che persiano, però unisce le due culture. Alcuni amici del Beshti e alcuni amici del Rajai Hospital, che è un'ottima cardiologia di Teheran, si sono creati dei rapporti internazionali. Questi sono venuti a lavorare un po' con me in Italia, sono venuti a lavorare anche in Azerbaigian, a Baku, perché come lei sa, molto dell'Iran del nord parla azerbaigiano,
certo.
Ed è fondamentalmente il nord e il west azerbaigiano, sono fondamentalmente territori azeri che però sono parte dell'Iran e ancora prima dell'impero russo. Niente, io ho avuto questa grande possibilità di conoscere la sanità iraniana. Devo dire due cose, che prima degli incontri politici, e poi le dirò gli incontri importanti brevemente per i suoi ospiti, prima degli accordi tra Renzi e Rouhani, con i due ministri Hashemi da parte iraniana e la Lorenzin da parte italiana, firmati a Roma il 26 gennaio del 2016, ma ce n'erano già di precedenti, non male onestamente. Già prima di questo avevo avuto modo di contattare, grazie ad Alberto Bradanini e grazie ad un altro medico importante, Cambis Sharaghi, che è stato un medico dell'ambasciata d'Italia, un grande chirurgo torino del Milad Hospital di Teheran, e abbiamo in quella fase lì conosciuto tre grandi ospedali di Teheran, che raccomando e segnalo anche agli amici iraniani, perché loro lo sanno, ma agli amici europei: non pensate ad una sanità arretrata, pensate ad una sanità che, nonostante i duri momenti della guerra e le dure sanzioni americane, ha salvato una dignità scientifica e anche un decoro tecnologico, oggi con maggiore fatica perché gli strumenti costano e quindi il governo non riesce a coprire le spese anche su ditte italiane, su ditte straniere, su ditte tedesche. E questo mi dispiace, perché l'Iran ha la cultura per utilizzarle bene, quindi una buona sanità iraniana e soprattutto un grande livello scientifico, che risale probabilmente pre-islamico, ma che l'Islam non ha inibito più di tanto, nonostante l'importanza dell'Islam come religione in Iran. Le posso garantire che la classe medica gode di una libertà e di una capacità di giudizio scientifico su cui pochi interferiscono. È vero che molti ospedali sono dedicati, pensi all'Imam Reza Hospital di Mashhad, pensi al Chamran Hospital di Isfahan, sono dedicati a martiri dell'Islam e a martiri
della rivoluzione islamica, della guerra
soprattutto. Però le posso garantire, finché è stato possibile, molti hanno conservato ottimi rapporti con tutto il mondo islamico, quindi con tutti i paesi circostanti, con la Russia anche, e l'hanno conservato anche con gli Stati Uniti, finché c'è stato la possibilità di un dialogo comprensibile, delle capacità di dialogare, di sedersi a un tavolo e di dialogare anche con gli Stati Uniti.
E poi le volevo chiedere a questo proposito, in questi mesi, da quando è scoppiata questa emergenza sanitaria a livello mondiale, come dire, il dibattito sulla sanità è diventato un dibattito come una volta si parlava magari della nazionale di calcio, no? Sono diventati tutti esperti, bisogna fare questo, no? Bisogna fare quest'altro, si è sbagliato a fare questo, a fare quest'altro. Ora, quali, diciamo, non è diciamo, un discorso da tutti, io ritengo invece, perché cioè, io non credo di essere in grado di affrontare un tema di questo tipo, però se lei dovesse riassumere in pochi punti quali sono gli elementi di forza della sanità iraniana, cioè, perché lei dice è un'ottima sanità, perché è un'ottima sanità, in che cosa è diversa per esempio da altri sistemi che lei conosce della regione del Medio Oriente?
Per due motivi fondamentalmente. Intanto per l'alto livello scientifico e formativo dei loro medici. Le posso garantire, non ho avuto difficoltà a discutere con loro, sia la Teheran Medical Science University, sia l'Isfahan Medical Science University, la letteratura internazionale. Leggere e accedere alla letteratura internazionale non è solo un hobby, è la capacità di dire mi confronto con la migliore cultura mondiale, quindi leggo le riviste straniere, non solo quelle americane, oggi si pubblica in inglese su tutta l'Europa, poi anche in Cina, quindi la capacità di leggere bene questo. Poi tenga conto che il livello assistenziale, faccio due esempi che anche a lei risulteranno immediatamente chiari: il Mark Hospital, che è una charity pediatrica, oncologica pediatrica di Teheran, è davvero di livello internazionale. In epoche migliori di oggi non mancava nessun farmaco oncologico lì per i bambini. Il Milad Hospital è il più grande ospedale del Medio Oriente, fa riferimento non al loro Ministero della Salute, ma al loro sistema del welfare. Copre tutta, faccia conto, l'ospedale dell'INAM da noi, dell'INAIL da noi, l'ospedale che cura dell'EMPAS o dell'INAIL, l'ospedale dei medici, degli operatori del lavoro, dei lavoratori, delle aziende. Ultima cosa non trascurabile, tenga conto che siccome la sanità nei paesi circostanti era molto povera, Sacchetti, l'Iran ha fatto da hub sanitario per Afghanistan.
Ecco,
per
questo è interessante.
Per esempio, per
dica. Quando capita di andare, mi è capitato spesso di andare con gruppi di turisti italiani, e c'è un albergo molto famoso a Shiraz, un grande albergo che è anche legato a una clinica, e siccome noi vedevamo continuamente persone, diciamo, che uscivano, che erano chiaramente malate, no? L'abbiamo scoperto dopo un po' di giorni. Dicevano, no, perché qui è molto forte il cosiddetto turismo sanitario.
È vero.
Molte persone vengono a curarsi in Iran. Perché,
è vero, perché il livello è buono, le garantisco, non c'è meno di quello che troverebbero in alcuni paesi occidentali, e c'è molto di più di quello che troverebbero in Qatar, in Oman, negli Emirati Arabi e anche in Arabia Saudita. Io a Mashhad, a Razavi Hospital, ho visto con Shabestari e i miei amici Saidi Reza, che era il neonatologo, anche direttore generale dello CEO dell'ospedale, un sacco di arabi che andavano a curarsi lì. Poi la cosa importante, come lei sa, c'è un turismo religioso di base, sia su Qoms che su Mashhad, si parla di 30 milioni di fedeli. Di questi 30 milioni, almeno 5 milioni approfittano per fare un check-up al Razavi Hospital di Mashhad, che è un grande ospedale internazionale, in cui ho trovato anche pazienti dell'Arabia Saudita, di Riyadh, i quali trovano un livello assistenziale ottimo, le garantisco, paragonabile a quello che troverebbero in Italia, in Francia, in Germania, a prezzi assolutamente convenienti. Cioè i costi della sanità iraniana, per tante ragioni, sono contenuti. Quindi sono prestazioni di buon livello ad un prezzo contenuto. Questo ha attratto pazienti nei settori dell'oncologia, della ginecologia, della cardiologia interventistica, della cardiochirurgia, ovviamente anche dell'odontostomatologia, della chirurgia plastica, perché sono settori che sono molto trainanti, però anche di patologie essenziali quali le cardiovascolari e le oncologiche, Sacchetti.
Il nostro amico Reza Gorbani, che salutiamo, dice in Iran ci sono tanti hotel hospital.
È vero. Sì,
è una realtà che io onestamente non conoscevo fino a poco tempo fa. L'ho conosciuta, diciamo, in modo casuale, perché appunto non riuscivo a capire, dice, oh, madonna, ma o stanno tutti male qui, che succede? E poi invece mi hanno spiegato. Questo processo, diciamo, questa sanità, che credo sia anche abbastanza capillare sul territorio, cioè
sì,
a livello di... Cioè, io mi permetto qui di consigliare una lettura che ho finito qualche tempo fa. È questo libro qui, di Kevin Harris, è ovviamente uno studioso iraniano, di origine iraniana, che sta negli Stati Uniti, e Social Revolution, Politics and the Welfare State in Iran, abbiamo già citato in almeno un paio di altre dirette, e è interessante perché lui pone l'accento sulla riforma del sistema sanitario dopo la rivoluzione, cioè come uno dei punti principali del nuovo regime, del nuovo sistema, sia stato quello di portare praticamente un medico in ogni villaggio, cosa che prima non era stata fatta, cioè non c'era, ed è una spiegazione abbastanza interessante, come e anche sorprendente per me.
Posso rivedere il titolo, perché non lo conosco il libro. Lo farò cercare.
Quindi non si vede bene l'autore, ma si chiama, lo metto qui sotto, poi Kevin Harris, con la H.
Se posso far vedere queste slide della parte B, solo per dire chi siamo e perché siamo arrivati lì. Allora, intanto rispettiamo anche il calendario iraniano. Oggi è l'8 di Mordad del 1399. Se mi procede solo brevemente per far vedere chi siamo.
Avanti. Il calendario
persiano, quello che abbiamo utilizzato. Questo era il titolo dato. Ecco, noi siamo due cose. Siamo la Euro-China Society for Health Research, che è una SRL... della nostra Camera di Commercio di Bologna, che è diventata adesso Euro-China Iran Azerbaijan Society for Health Research, che ha proprio la capacità di fare anche un lavoro in qualche modo retribuito, di fornire delle borse di studio. È partita con la Cina tanti anni fa, e vedete quello è il nostro logo in Cina, però si è estesa, questi sono alcuni importanti cardiologi di Pechino, Ma Changsheng e Hu Dai, però si è estesa molto in realtà italiana. L'altra cosa a cui tengo molto è quale medicina, che dovrebbe essere la successiva.
Eccoci qua.
Quale medicina 2000 è un'organizzazione non governativa del nostro Ministero della Ricerca e dell'Educazione, del nostro MIUR, con la specificità di fornire delle borse di studio, raccogliere il 5 per 1000 delle delle denunce dei redditi dei nostri pazienti e di alcune aziende qualche donazione liberale, dico molto sinceramente anche della mia cassa di risparmio di Bologna, che ci ha permesso di produrre delle borse di studio. Noi crediamo che questo scambio culturale di ricercatori, di medici, di professionisti, di professori, di docenti e di studenti sia una buona porta d'ingresso anche per gli scambi nel settore biomedicale di tecnologia e l'open innovation, ma anche in altri settori. La sanità è davvero una porta che apre ad altre collaborazioni anche nel mondo non legato alla medicina. Penso all'agricoltura, che è molto importante in Iran, penso agli impianti idroelettrici, penso anche a tutta la ricerca farmacologica, hanno un ottimo parco tecnologico a Barakat. E poi se andiamo invece in quell'altra, farei vedere rapidamente
l'altra,
dopo andiamo avanti con là. Questo era il Bira, solo quello che volevo far vedere. Ecco, vedi, okay. Ci siamo dedicati all'Iran, anche è diventata Eurochina Iran Azerbaijan Society for Health Research. Adesso torniamo di là, rispondo a quella sua domanda: perché l'Iran può costituire, perché la sanità in Iran può costituire un'occasione di sviluppo sociale per la popolazione iraniana in un primo tempo, ma anche per la popolazione dei paesi vicini che non hanno un livello comparabile di prestazioni sanitarie.
Aspetti che apro un attimo, un momento là. C'è un problema di sta ricaricando la pagina delle altre. Intanto c'era un commento, volevo leggere già prima.
Sì.
Campanella che ci dice: ma anche storicamente, dai tempi di Avicenna, l'Iran è stato il centro della medicina. Adesso
ci arriviamo. Complimenti. Perché questo è il nocciolo. Questo è il nocciolo di oggi, che ci permette anche di avere un atteggiamento più scientifico, come Sacchetti aveva predicato, nei confronti della Covid e delle pandemie di oggi. Perché il vero maestro delle pandemie fu Avicenna, ha ragione Camran.
Eccoci qua. Allora, questa è la seconda la parte gruppo A, di slide.
Sì. Saltiamo, andiamo avanti.
Piano avanti. Eccolo qua.
Calendario. Ecco, questo è un po' quello che volevo sviluppare con lei oggi, Avicenna.
Sì.
E gli accordi che sono stati fatti tra il ministro, tra Renzi e Rouhani, e tra Hashemi e Lorenzin. Hashemi, tra l'altro, come voi sapete, è un grande oculista di Teheran, quindi è un medico con una grande apertura intellettuale. Prossima. Nella seconda parte, se lei me lo permetterà, in autunno, ecco, questo è Mohamed Jamei Majed, che ha sempre chiesto all'Italia di aiutarci, e parlo di 2 anni fa, quindi prima del Covid. Questo è l'incontro che facciamo al SAC, il grande ospedale di malattie infettive italiano, con la Giacome, per una serie di malattie infettive comunicabili che ci sono ancora purtroppo in Iran. Faccio presente l'HIV, la tubercolosi, ma anche altri.
Sì.
Prossima.
Spieghiamo un momento brevemente chi è il signore di cui stava parlando.
Lo spieghi, Sua Eccellenza, lo spieghi.
No, è stato ambasciatore presso la Santa Sede qui a Roma, e bisogna dire una persona di apertura, ma anche di cordialità, anche diciamo di simpatia umana, se possiamo usare questa categoria.
Giusto.
Molto, molto, molto cordiale, molto aperta, molto sorridente, anche molto affabile. Io l'ho conosciuto in un paio di occasioni, devo dire che è stato un piacere parlarci.
Davvero, è vero. È stato ospite in Italia varie volte.
Sì.
La faccio ridere su una cosa. A Bologna mi chiese, oltre agli incontri politici con Prodi, con le persone, con i religiosi, mi disse: Nacarella, mi faccia vedere un po' che cos'è stato il mondo cattolico. Allora lo portai a vedere il Museo delle scienze mediche, fu voluto da Papa Lambertini, il Museo delle cere anatomiche, che fu voluto da alcuni cattedratici laici dell'Università di Bologna, perché il Papa non permetteva le autopsie, come non le permetteva da Avicenna, mentre, come lei sa, anche a Avicenna e noi medici abbiamo imparato l'anatomia dal cadavere, dallo studio del cadavere, dal morto. E poi gli feci vedere varie cose di questo tipo, e alla fine...
We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out.
Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber.
Poodle pamperer, piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
Mi disse, ma di che cosa vi lamentate? Il Papa vi faceva fare tutto quello che volevate. E in parte era vero, cioè c'era Bologna, ha sempre goduto di una sua libertà laica, scientifica dell'Università di Bologna, anche durante il governo della Santa Sede. Bene, ho incontrato anche Sua Eccellenza Conciatori, che ha gestito molto bene questo Iran Italy Workshop del 17-19 aprile del 2017, con due ottime sedute di tipo biomedico con la Tehran Medical Science University, SADEG, il prorettore dei rapporti internazionali. Poi, rispondendo alla sua domanda, l'Iran in effetti ha una buona rete sanitaria nazionale. Non c'è città importante dell'Iran che non abbia un ospedale di terzo livello o anche più di uno. E poi ci sono piccoli centri che noi chiamiamo di ospedali di primo e di secondo livello, più periferici. In questo
Perdoni la domanda da ignorante. Che vuol dire primo, secondo e terzo livello per un ospedale?
Vuol dire, Sacchetti, che l'Iran ha capito per tempo quello che l'Europa stava sviluppando, ma in maniera originale, iraniana, persiana. Non è possibile che un ospedale faccia tutto. Un ospedale deve specializzarsi in qualche cosa, e oggi anche a Teheran c'è l'ospedale neurologico, ortopedico e cardiologico. E poi ci sono vari livelli della prestazione. C'è una prima prestazione, diciamo, di tipo iniziale, in cui uno fa, per esempio, in cardiologia l'ECG e la visita. C'è una prestazione di secondo livello, in cui fa anche la diagnostica non invasiva, l'eco, il test da sforzo, e poi c'è un terzo livello in cui c'è anche la cardiochirurgia, c'è tutta la cardiologia invasiva con i cateteri. La stessa cosa l'Iran stava facendo col Mapna Group, che è un grande gruppo di energia che si è dedicato col Mapna Health anche alla sanità da un 4-5 anni. Due persone in gambissima, forse ex militari dell'esercito iraniano, ma oggi bioingegneri, oggi, come posso dire, gente che conosce le tecnologie, che sa che cos'è la sanità. E loro avevano proposto una cosa analoga, quella che noi chiamiamo il modello hub and spoke. Ci sono degli ospedali periferici che fanno lo spoke, che raccontano il paziente, lo gestiscono finché possono e poi devono poterlo trasferire ad un terzo livello. Per l'oncologia stavano realizzando, poi il Covid, ma anche prima del Covid le sanzioni hanno distrutto tutto, stavano realizzando una rete di ospedali oncologici nel nord dell'Iran, che faceva riferimento al Teheran, al Khomeini Hospital, per la parte di terzo livello, cosiddetta avanzata, più grande ospedale oncologico affiliato all'Università di Teheran. E c'erano tre città in periferia, che sono Semnam, Sharrud e Sari, che sono nella parte nord dell'Iran, alcune sul Caspio, e quindi poter mettere questo ospedale in rete vuol dire garantire più accesso alla popolazione anche rurale, fare gli screening oncologici per i tumori, che è molto importante oggi, e poi indirizzare il malato al posto che può gestire molto meglio il suo problema. Per cui molti poi finiscono per comunque arrivare a Teheran, al MAC, per la parte oncologica pediatrica, e al Khomeini Hospital. C'è anche l'Hashemi Hospital, che è un buon ospedale oncologico di Teheran. Quindi avanti, perché faccio vedere proprio quello che lei chiedeva, quindi una buona rete per il paese, il modello hub and spoke, questo è Bradanini, va benissimo, avanti, era Pechino. Questa è la posizione dell'Iran, per chi non lo sa, perché l'Iran, se posso permettermi ancora, gestiva davvero una serie di malati dei paesi circostanti, l'Afghanistan, il Turkmenistan, il Pakistan, casomai gente che non aveva grosse disponibilità economiche, però siccome i prezzi poi della sanità iraniana non erano eccessivi, anche di tasca proprio, con l'aiuto di alcune convenzioni con i governi di questi paesi, molti andavano a Teheran a curarsi o in altre parti dell'Iran. Credo che questa sia un'occasione che l'Iran purtroppo gli è stata negata da queste dure sanzioni, perché alcuni ospedali hanno conservato quello che avevano di tecnologia, dove ce l'hanno fatta, altri l'hanno addirittura persa, e questo invece rappresenta, secondo me, una grande potenzialità di sviluppo culturale, di sviluppo tecnologico, di ritorno economico per le strutture degli ospedali iraniani, e tutto sommato anche di una, come posso dire, di una vera cooperazione sanitaria che l'Iran può fare nel mondo sciita, pensate all'Iran, all'Iraq, pensate a quei paesi che comunque certo. sono di cultura islamico, sunniti o sciiti. Prossima.
Eccoci qua.
Questo ne parliamo, se credi, in autunno, perché qui davvero ci sono cose importanti, se ti vorrà. Vado avanti, grazie Sacchetti. Questa è un'altra cosa importante che parleranno in autunno. C'è Reza Malekzadeh, che è stato ministro della sanità, che oggi, è, oggi non è più nulla, ma è stato vice ministro fino al primo governo Rouhani. Ha creato un centro di ricerca importantissimo a Gorgan, in Golestan, dove fanno appunto la prevalenza, l'epidemiologia dei tumori e delle malattie cardiovascolari in una popolazione che è la popolazione turkmena, che ha un fattore di rischio gravissimo, che non è solo l'alcol, è l'oppio. L'oppio è un oncologico importante sia sul gastroenterologico, quindi sia sullo stomaco che sull'esofago, e l'incidenza di tumori dell'esofago e dello stomaco è altissima in Golestan per questa ragione. Prossima. Parleremo anche della collaborazione con la Cina. Questo è Malekzadeh, che mi disse: davvero può portarmi i cinesi? Ho detto: perché no, signor ministro? E portai Yulin Chao, quattro primari, quattro direttori generali di ospedali oncologici cinesi. Credo che la Cina possa dare all'Iran, in cambio del petrolio che loro vendono, ma in cambio anche della buona scienza, la miglior parte scientifica cinese. Che l'Iran dovrà chiedere che sia quella buona, quella di alto livello, non quella di medio-basso livello, ma l'Iran ha le capacità per discriminare. Prossima, ne riparliamo. Mashhad, anche se vorrei parlare in autunno. Volevo arrivare invece al clou di oggi, che è Avicenna, perché questo è il Mashhad ospita che è stato al Bambino Gesù.
Iran, Lombardia.
Sono stati addirittura in regione Lombardia per le malattie metaboliche. Poi ci sono le malattie infettive, che sono quelle che abbiamo vissuto in questa pandemia, importantissima, e quelle Massimo Galli del Sacco.
Sì, abbiamo riconosciuto.
La genetica è molto importante, hanno un grande primario Sabri di cardiologia. Ecco, Avicenna, cosa possiamo dire di Avicenna? E poi Baranna mi correggerà. Avicenna è un grande medico, è un grande epidemiologo. Nasce a Bukhara, nell'odierno Uzbekistan, è persiano, però di famiglia persiana, deve scrivere in arabo perché l'arabo scrive anche in persiano alcuni suoi libri, ma i suoi libri sono fondamentalmente in arabo perché l'arabo era la lingua degli scienziati allora. Prossima. Ecco, vede, nasce a Bukhara nel 980, solo per dire le date, così i colleghi si rendono conto. È quella di Apo prima. Nasce a Bukhara il 22 agosto del 980, quindi siamo 300 anni dopo l'arrivo dell'Islam in Iran, e muore ad Hamadan il 21 giugno del 1037. Solo per dare un'idea, queste sono le iconografie classiche messe anche nei francobolli. Prossima, questo è Bukhara su in alto, dove c'è la tomba di Mordecai, come sapete. No, scusi, ad Hamedan, dove muore. Perché Bukhara è importante? E come fa davvero un uomo che ha viaggiato il giusto? Vede, da Tashkent, lui nasce a Bukhara, conosce bene, perché la via della seta passa di lì. La via della seta passava di lì. Tashkent, Samarkand, Bukhara, poi c'è Mashhad e poi c'è Teheran. E poi c'è giù, andiamo fino ad Hamadan. Quindi sulla via della seta, che era quella che allora percorrevano sia verso la Cina sia dalla Cina, che è diversa da quella di Marco Polo, che non va mai a Mashhad, che non arriva in Uzbekistan, a Bukhara, Samarkand, se non mi pare in uno dei viaggi. Questa è la via di Marco Polo, ma ne parleremo altrove. Quello che vorrei far vedere, la differenza è questa: Marco Polo fa una via terrestre e la via di ritorno la fa marittima e risale lì. Se vogliamo, un giorno si può raccontare tutta l'esperienza dei mercanti veneziani, sa dove? A Urmia e a Tabriz, nel nord dell'Iran, perché poi da lì andavano in Turchia. Ma ritorniamo al nostro tema, che è Avicenna.
Qui parliamo ancora di Marco Polo. Eccolo.
Avanti, via Marco Polo. E ad Hamadan c'è ovviamente la tomba di Abu Sinna. Prossima.
Eccola qua.
Questa è il bello di queste 10 colonne, che rappresentano i 10 secoli in cui la medicina di Avicenna è rimasta valida, è praticata a Bologna fino al 1700, quindi davvero una cosa incredibile. Ci sono 10 pilastri che rappresentano ognuno 100 anni, un secolo. Ecco, diviene la figura più importante a partire dall'anno 1000, prossima. Considerato il padre della medicina moderna, su questo non c'è dubbio, poi vedremo perché. È sicuramente il più famoso scienziato dell'Islam e uno dei più famosi di tutte le razze, luoghi e tempi. Ricordatevi che nonostante fosse un uomo religiosissimo dal punto di vista dell'Islam, leggeva il Corano, lo ha anche interpretato, lo ha anche riletto a modo suo, non ha mai rinunciato però alla razionalità dello scienziato e del medico, allo sceicco o alla... che gli faceva notare che c'era la peste. Lui faceva notare che la peste non poteva dipendere dalla volontà di Allah e non poteva dipendere dagli astri del cielo. Vi citerò più avanti la frase del nostro cardinale di Bologna nel 1600, il cardinale Spada, che sgridava i medici di allora, perché i medici di allora credevano all'influsso di Plutone e delle stelle sulla peste di Bologna. Era la peste dei lanzichenecchi, lui capì bene che erano i lanzichenecchi tedeschi
che l'avevano portata, certo. Qui c'è, cito Antonio Cambrani, dice: scusi dottore la mia impertinenza, ma orgogliosamente posso dire che Avicenna è considerato il fiore più prezioso che sia mai sbocciato nel giardino rigoglioso della scienza e della cultura islamica della sua epoca.
Cambrani, lei ha ragione, guardi, le dirò che molti dei suoi colleghi, molti dei suoi medici, sia Isfahan, non l'hanno dimenticato, tant'è vero che il Milad di Isfahan ha una bellissima statua di Avicenna, che non è solo lì per bellezza, è veramente, mi dicevano alcuni colleghi chirurghi dell'Urmia Medical Center o anche di Isfahan, è davvero un metodo scientifico che parteva non da una concezione dogmatica della medicina, ma una concezione sperimentale. Avicenna è il primo che si rende conto, non può fare nemmeno lui le autopsie, però si rende conto di varie cose importanti, poi le ho elencate. Può fare però l'anatomia, la dissezione anatomica delle scimmie, e si rende conto di varie cose che vediamo successivamente importanti dell'anatomia, e riconosce dal cadavere dell'uomo, che poteva in qualche modo vedere, forse anche di nascosto, che in fondo l'anatomia della scimmia non è molto diversa da quella dell'uomo, o viceversa, l'anatomia dell'uomo non è molto diversa. E lui scopre quattro cose importanti, vi ripeto, che nemmeno Galeno, che nemmeno Ippocrito, che poi dopo ne parleremo un momento, sono riusciti ad identificare. Ippocrate vive nel 400 anni prima di Cristo e Galeno, che pure è un medico greco, però lavora a Roma, muore nel 100 dopo Cristo. Sono i due pilastri del giuramento di Ippocrate e Galeno, che è un grande chirurgo, però non capiscono alcune cose che Avicenna capisce, certamente 800 anni dopo, ma 500 anni prima di Galileo e 600 anni prima di, e vi farò vedere cosa scopre, prima di Harvey e prima di altri scienziati europei.
Vado avanti.
Sì, grazie. Ecco, il canone della medicina è il suo libro più importante. Ecco, lui rifiuta quello che sia Galeno che Ippocrate volevano, che erano delle basi dogmatiche della medicina. Lui dice che invece il medico è autorizzato e deve capire direttamente dall'esperienza diretta, quindi dall'autopsia o dall'osservazione del malato, quali sono le cause. E lui con questo metodo esperienziale non parte da dei dogmi, anche i dogmi che erano così vincolanti di Ippocrate e di Galeno, parte dalle considerazioni di quello che vede. E lui si accorge che non solo i malati di peste si ammalano in luoghi poco puliti della città, quindi l'igiene, le condizioni ambientali incidono pesantemente sulla diffusione della peste. La peste è più frequente laddove le persone stanno molto vicine tra di loro, quindi non distanziate, e la peste è molto vicina nelle parti più povere o perlomeno meno pulite della città. Dissente gravemente dallo sceicco, da chi era l'autorità politica, dicendo che non ci sono influssi astrali. La peste si trasmette probabilmente perché esistono dei microorganismi invisibili all'occhio umano. Noi ci arriviamo con Pasteur e con Koch nel 1700 a documentare quali sono i microorganismi, però lui, in base a questa sua intuizione, isola i malati. I malati sospetti li fa stare in una parte, i malati conclamati li fa stare in un'altra parte dell'ospedale e li distanzia l'uno dall'altro. Quindi una roba per noi che noi vediamo solo con Semmelweis, che è un grande chirurgo.
Someone you know has probably experienced cancer, a heart attack or stroke. The odds of experiencing one of these are high, which could result in bills for thousands of dollars in out-of-pocket expenses. How would you pay for it? With your savings? There is another option. It's called Active Care. Active Care is a supplemental health insurance policy that offers protection for covered cancer, heart attack, or stroke, and a choice of cash benefit options from $10,000 to $60,000. And with Active Care, the cash is yours to use as you see fit. Active Care is brought to you by Colonial Penn Life Insurance Company and is underwritten by Washington National Insurance Company. Get Active Care for cash, choice, and control. Visit ColonialPenn.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy has limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit ColonialPenn.com.
Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4 plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
Ginecologo austriaco che si accorge che nel reparto dove si lavano le mani, dove le donne sono più distanziate, ci sono meno infezioni puerperali della puerpera. Di là dove non si lavano le mani e dove è più sporco l'ambiente, dove le donne sono più ammassate, si ammalano di più di infezioni dopo il parto. Questo 1700 in Europa, noi siamo, diciamo, nel 900. Avanti. Ecco, le sue opere vengono tradotte, come sapete, in latino, vengono tradotte in greco, vengono tradotte in italiano antico. Ma lui fa alcune cose che sono davvero innovative. Guardate questa ricostruzione del circolo cardiovascolare. C'è il cuore che pompa e ci sono tutti i vasi che dal cuore vanno in periferia alle braccia, sia quelli arteriosi in rossi che quelli venosi in blu. È una roba che noi scopriamo con Leonardo, che neanche Ippocrito e Galeno avevano intuito. Prossima. Ecco, noi arriviamo a questa anatomia solo con Leonardo da Vinci. L'anatomia che noi conosciamo, la conosciamo da Avicenna, che riesce a fare le autopsie. Questo è il cuore, c'è anche l'apparato gastroenterico, ci sono i vasi, come Leonardo nel 1500 descrive benissimo nelle sue tavole anatomiche. Prossima. Ecco, Leonardo descrive, ecco, questo è molto bella perché Leonardo descrive davvero i due cuori. Sapete che il cuore è fatto di due parti, il cuore di destra che pompa il sangue al polmone e il cuore di sinistra che pompa il sangue in circolo. Avicenna si rende conto, aprendo delle scimmie o degli animali, che il cuore è battente e butta il sangue nel circolo polmonare. Avicenna scopre il circolo polmonare, scopre che il sangue dal ventricolo destro va nel polmone ad ossigenarsi. Poi dopo non riesce a capire come faccia a ritornare al ventricolo di sinistra, però neanche Leonardo c'era arrivato, quindi Leonardo c'è nel 1600. Arriva solo William Harvey nel 1600, che vi faccio vedere dopo. Prossima. Prossima. Leonardo ve lo risparmio, l'anatomia. Ecco, guardate anche la... Avicenna scopre come si sviluppano i bambini nell'utero materno. Scopre ovviamente, da buon islamico sa che ci sono rapporti tra uomo e donna, scopre le malattie a trasmissione sessuale, perché se la donna è ammalata o l'uomo è ammalato, la coppia non deve avere rapporti, ma non perché si è in un proibizionismo religioso, perché le malattie si trasmettono attraverso l'atto sessuale. E quindi fa un'opera di grande conoscenza della realtà e di grande... Questa è la descrizione dell'utero col feto nell'utero, come quelle che fa Leonardo, ovviamente 500 anni dopo, più dettagliate. Prossima. Ecco, noi dobbiamo aspettare William Harvey per capire come funziona il circolo. William Harvey è un grande ricercatore inglese che, tenendo aperta, come faceva Avicenna, una capra, riesce a capire che il sangue va non come diceva Galeno, e poi vi faccio vedere l'errore di Galeno. Il sangue non nasce dal fegato, come diceva Galeno, il sangue nasce in periferia, arriva al cuore di destra, va al polmone per ossigenarsi ed è sangue blu, e Avicenna lo descrive nei due colori. Non capisce perché, però capisce che è diverso il sangue che va in circolo rispetto a quello che ritorna al cuore. E Harvey, vedendo la capra, capisce anche che il sangue dal polmone ritorna al lato sinistro e al ventricolo sinistro, quindi che ci sono due circolazioni, una polmonare ed una sistemica. Ma ci si arriva nel 1600, grazie agli studi di Leonardo. Anche Harvey ci arriva perché Leonardo fa l'anatomia da un cadavere o da un condannato a morte, appena morto, non ancora, ecco, va bene, dall'anatomia vista. Prossima. Questo è sempre William Harvey. Tutti predicano l'importanza dell'autopsia per capire, anche dell'animale. Prossima. Ecco, perché Avicenna è grande? Avicenna è il primo che fa la fisiologia umana sul cadavere o la fisiologia comunque dell'animale sulla scimmia, vedendo come si muove. Guardate i disegnini di... Questi sono tratti, sono alla biblioteca universitaria di Oxford. Se mi tira un po' su, vede i quattro disegnini di Avicenna. Allora, Avicenna scopre che esiste un circolo, un cuore che pompa, lo sapevano anche i cinesi, ma con i vasi rossi che lo portano in circolo e con i vasi venosi che lo riportano al cuore. Scopre l'apparato gastroenterico, vedete c'è lo stomaco, sono tutte le interiora fino alla defecazione. Scopre ovviamente la gravidanza, cosa succede durante la gravidanza della donna, e scopre, questo è un altro esempio, di una gravidanza complicata. E poi lui ci descrive bene qual era la complicanza. Prossima. Avicenna si accorge delle malattie. Esistono due malattie importanti in Iran allora e in Asia centrale che non sono del tutto scomparse nemmeno oggi, che sono la peste nera, quella che portarono i lanzichenecchi in Italia, e la tubercolosi. Lui per entrambe le malattie pensa che ci siano degli organismi, dei microorganismi che le trasmettono. Non può dimostrarlo perché non ha il microscopio, lo può fare solo il dottor Koch, che nel 1843 col microscopio ottico vede il bacillo di Koch, che è il bacillo della tubercolosi. Prossima. Un'altra cosa importante scopre Avicenna. Avicenna scopre che, ritornando alla tubercolosi, scopre che si trasmette per via aerea, che se tu riesci ad isolare il malato che ha la tubercolosi nel polmone, la tubercolosi non va all'altro malato. Questa è una roba che noi ci siamo arrivati con i sanatori del periodo fascista, con Forlanini. Quindi la tubercolosi ossea di altri organi non è infettiva. Quella polmonare, siccome il bacillo esce dalle vie respiratorie, può essere trasmessa ai vicini. Ma scopro un'altra cosa a Vicenna, che alcuni non si ammalano a parità di esposizione al bacillo, a questa malattia dei polmoni, che lui non chiama tubercolosi, ma chiama una grave malattia del polmone con empiemi, alcuni si ammalano e alcuni no. E questa è una questione che rimane irrisoluta fino a Metchnikov, che è un grande immunologo russo che scopre il sistema immunitario. Qualcheduno è più difeso di qualcun altro rispetto alla stessa malattia. Anche i cinesi, nel libro giallo della medicina cinese, c'è l'allievo che chiede al maestro: ma maestro, perché tutte e due sono state esposte al vento del nord? Uno si è ammalato e uno non si è ammalato. E il maestro gli dice: perché hanno una diversa resistenza all'infezione. Non gli dice che è l'immunità la scopre Metchnikov nel 1800, però c'è un concetto di diversa resistenza alle malattie che è molto importante. Prossima. Canone, prossima. Queste sono le traduzioni che furono fatte in Europa, perché divenne il libro di medicina sia degli stati pontefici addirittura e dell'Università di Bologna e della Francia e della Germania fino al 1700, perché dopo c'è Harvey che dice che il circolo è diverso, ovviamente. Prossima. Ecco, la grandezza quindi sta qui. Esistono malattie sessualmente trasmissibili, dice Avicenna. Introduce la quarantena, capisce che se uno lo lasci per un certo periodo, il quarantena, mi insegnano i miei amici, i miei maestri medici, storia della medicina, è un termine arabo, sta per 40 giorni, l'ho messo sopra. La cosa importante, andiamo avanti Sacchetti, se vuoi far domande o se sono troppo...
No, andiamo avanti, abbiamo ancora... Continuo? Scendo ancora?
Sì, voglio arrivare alla farmacologia, che è davvero la novità. Lasciamo stare la vicenda filosofo, perché non sarei nemmeno in grado di commentarvelo bene. Ecco, l'ipotesi della presenza di microrganismi... L'ipotesi della presenza di microrganismi, lo studio di Avicenna non fu limitato alla decisione di sindrome, ma compresa anche la classificazione delle malattie e delle possibili cause. Ma la vera grandezza di Avicenna lo si capisce se si capiscono i limiti di Ippocrate e i limiti di Galeno. Le prometto che sarò rapidissimo. Prossima. Ippocrate è il fondatore della medicina moderna e della scienza medica moderna. È un greco del 460 fino al 360 prima di Cristo. Vive nell'isola di Lemno, se non ricordo male, ed è il padre della medicina occidentale. Qual è la differenza? Andiamo avanti per capire la differenza e la grandezza di Avicenna. Ippocrate fa una cosa importante che tutti utilizzeranno dopo. Classifica le fasi della vita umana. Queste sono le definizioni della puerulus, puer, adolescence, juvenis, vir, senior. Quindi dà una specie di classificazione in modo che gli autori successivi la seguano. Ma cos'è che in Ippocrate non va bene nonostante la sua grandezza? Ecco, anche lui fa una cosa che Avicenna apprezza, che è separare la disciplina della medicina dalla religione. Credere e documentare che le malattie non sono una punizione inflitta da Dio, ma piuttosto il prodotto di cause ambientali, della dieta e delle abitudini di vita. Prossima. Ecco, qual è il limite di Ippocrate? Ippocrate non fa nessuna terapia. Ippocrate è un chirurgo, quindi quando può opera, ma opera poco. Invece lui si fida della potenza curatrice della natura, la famosa vix medicatis natura. Non devi fare nulla. Una volta che hai visto il malato, lo fai riposare a letto, gli dai una dieta scarsissima, se non addirittura lo lasci a digiuno, gli fai salarsi di sangue, quindi pochissimi interventi, perché intanto avevano poche armi ed erano spuntate, ma soprattutto c'era la concezione che la natura avrebbe fatto comunque il suo corso nel bene o nel male, che non è lì l'ipotesi di Avicenna. Prossima. Avicenna si rifiuta, Avicenna dice no, noi dobbiamo fare qualcosa per i nostri malati. Ecco, vedi, Ippocrate non voleva somministrare farmaci e non si voleva impegnare in trattamenti specializzati, che potevano per ovvia ragione essere negativi o addirittura deleteri. Infatti in medicina è rimasto quel primum non nocere, che è una roba di Ippocrate, prima non fare male, prima di curare. Però Avicenna dice no, io mi prendo il rischio, andiamo avanti. Questo approccio passivo non piaceva ad Avicenna. Prossima. Come non piaceva ad Avicenna quello che aveva detto Galeno. Galeno aveva fatto delle robe incredibili, un grande chirurgo che ha servito vari imperatori a Roma, però Galeno ha degli errori di impostazione che nascono da alcuni pregiudizi ideologici che Avicenna gli contesta. Come fai a dirlo? Dove l'hai provato? Come diceva il mio maestro, in quale film l'hai visto una carella? Il mio maestro mi criticava e mi diceva bene, è una ferma, guardi, ho letto il New England Journal of Medicine e dicono così, allora andava bene, cioè tu documentavi come voleva Avicenna, dove l'avevi letto, qual era la fonte di verità, qual era la fonte scientifica, oppure l'ho osservato io, come dicevano i cinesi. Galeno, vi porto via solo un attimo, però voglio farvelo capire. Galeno c'ha...
Siamo qui, sì.
Sì, sì. Galeno, è finita questa?
Sì, dopo c'è ancora Galeno, no, c'è ancora Galeno.
Vediamo, no, c'è ancora Galeno. Ecco, Galeno, prossima, è l'ultima, è finita. Allora andiamo nel B, che ci sono alcune cose bellissime. Vi faccio solo vedere se c'è l'anatomia. Ecco, anche Galeno lavora come lui sugli animali, fa l'autopsia degli animali.
Aspetta che adesso rifacciamo un attimo, torniamo un momento, riprendo. Intanto c'è Camrani che fa tanti complimenti, grande dottore, un abbraccio virtuale per quello che dice e racconta.
Camrani, medico... però dei commenti da un iraniano verace come lei, ho visto i suoi commenti. Lei è un iraniano, quindi sa se dico le cose giuste o no. A livello medico ci metto una mano, però.
Fu medico illustre, poi eminente scienziato, matematico, astronomo, filosofo, statista e poeta. Forse sbaglio il paragone, ma in leggendaria vicenda è stato un genio creativo paragonabile al genio di Leonardo da Vinci e di Goethe.
Dirò anche di più, per gli anni in cui era e per il clima culturale in cui era, in cui anche la religione influenzava le decisioni in sanità, ha fatto veramente delle cose rivoluzionarie. Nessuno, se non con le sue osservazioni sulla peste, sulla tubercolosi, avrebbe curato o perlomeno fatto la quarantena, che viene appunto da un termine arabo di 40 giorni, distanziato i malati e fatto la, come posso dire, riconosciute le cause ambientali, igieniche e infettive della malattia.
Ecco, siamo tornati al B, mi dica lei dove, sì, dove andiamo.
Rapidamente, cosa... solo per farvi vedere l'errore più grosso di Galeno che ci siamo portati dietro fino ad Avicenna.
Che all'inizio? Sì, medicina, qui siamo a Mashhad.
Allora, questo dovrebbe essere uguale, aspetta, questo è forse uguale, e non sapevo quale avrei usato.
Qui forse siamo arrivati
fino a... Ve l'ho già detto. Comunque l'errore di Galeno era quello di pensare che il sangue si esaurisse in periferia, dopo che il sangue era stato mandato dal cuore in periferia. Dopo andiamo un attimo alla peste, perché anche la peste l'hanno vissuta anche a Vicenna. Galeno era convinto che il sangue si esaurisse in periferia, si rigenerasse nel fegato. E nessuno accettò questo. Già prima di Avicenna nessuno pensava che nel giro di poche ore si potesse rigenerare una massa di 5 litri di plasma e di tutti i globuli rossi. Quindi non poteva nascere nel fegato, però la concezione di Galeno che nascesse nel fegato e nella milza e poi andasse al cuore di destra. Ecco, la trasmissione della peste è molto importante, perché lui insiste sul fatto che la peste non può essere dovuta, come dicevano giustamente molti scienziati, come hanno detto molti scienziati dopo Avicenna, da influssi celesti o dagli astri. La peste può nascere solo perché c'è qualche cosa che permette la sua trasmissione dall'uomo, da un uomo all'altro o da un animale all'uomo. Non siamo ancora alla concezione piena della peste, che poi vediamo di capire bene cosa succede nella peste, ma neanche Manzoni, neanche il 600 italiano, neanche il 600 bolognese capisce come si trasmette la peste. E niente, lui sulla base di questo isola i malati, li mette in luoghi più puliti, li tiene in quarantena, non mette insieme i sospetti con quelli invece conclamati, e questa è una roba da ospedale, da malattie infettive, da Spallanzani di Roma o da Sacco di Milano. Prossima. Per cui lui fa quello che è possibile fare. La peste, voi sapete tutti ormai, grazie a un inglese, a un olandese che poi vedremo, che si chiama Yersin, scopre nella peste bubonica di Hong Kong, siamo nel 1780, scopre che la trasmissione della peste avviene attraverso la Yersinia pestis. Che il giapponese insiste per uno streptococco. Yersin dice no, non è lo streptococco, è solo una contaminazione questo streptococco. Il vero responsabile è la Yersinia. E perché lo dice?
We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out.
Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary.
Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit for plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
Perché fa la stessa osservazione che fa Avicenna, però Avicenna non ha il microscopio. Gli animali e gli uomini si ammalano della stessa malattia, che è la peste. Il ratto, il cane si ammalano di peste perché vengono punti da una zanzara infetta La zanzara infetta, dopo aver punto l'animale infetto, punge l'uomo, punge il Don Rodrigo della situazione. Oppure il ratto, il cane con la peste morsicano l'uomo e trasmettono la malattia così. E questo lo può dire perché trova la Yersinia pestis sia nel ratto, sia nel cane, sia nell'uomo. E allora capisce che ci deve essere un nesso. Anche lui dubita che sia... lui dice che è il pidocchio, non lo so, probabilmente è il pidocchio dell'animale che si trasmette all'uomo e le condizioni igieniche della peste
mantoniana
di Don Rodrigo erano pessime, lo sappiamo. Prossima. Vi voglio raccontare questa storia di Bologna, perché Bologna è importante per due motivi. Intanto Bologna adotta il canone della medicina di Avicenna fino al 1700. Tutti gli studenti che vanno all'archiginnasio, che è la sede internazionale dell'Università di Bologna, e quando verrà a Bologna Sacchetti voglio che la veda, perché è davvero un monumento chiaro alla capacità didattica dell'Italia di allora e della Bologna di allora, attirando ungheresi, austriaci, brasiliani, sudamericani, inglesi, tedeschi, tutto il mondo di allora veniva a studiare all'Alma Mater di Bologna. E ripeto, fino al 1700 è stato usato il codice di Avicenna, perché descrive bene le malattie, le classifica bene, ne ipotizza le cause, non ha tutti gli strumenti per dimostrarlo, però li ipotizza molto bene. Noi per capire la peste dobbiamo capire che a Bologna anche la lezione non era stata digerita. Nel 1600 a Bologna ci sono due cardinali, c'è il cardinale legato che risponde al Papa di Roma e c'è il cardinale Isabella. Dica lei, Sacchetti, mi interrompo.
Sì, no, no, questo commento, salutiamo Isabella, dice buonasera, molto interessante il confronto, dialogo, incontro, scontro tra tradizione della medicina occidentale e di quella di Avicenna. C'è un libro di Yolanda Guardi, La medicina araba, l'uni editrice, che tocca questo stesso tema. Grazie per questo dotto approfondimento.
È vero, dottoressa, è vero. La medicina araba, grazie ad Avicenna, ha fatto questo processo di razionalizzazione scientifica che anche le migliori università occidentali non sono state in grado di fare. Nonostante l'illuminismo che arriva dopo, nel 1700, nel 1600 a Bologna succede una roba di questo tipo. Ripeto, arriva la peste, e la peste del 629-631 è la stessa peste di Manzoni, e ci sono due atteggiamenti diversi. C'è l'atteggiamento del cardinale legato, che è un Barberini, il quale capisce subito, cioè non capisce come la peste possa diffondersi, non sa come proteggersi, non sa come proteggere i bolognesi, per cui scappa dalla città e va a vivere a Bertinoro, che è una collina nella Romagna, molto isolata. Invece il cardinale Spada, che è il cardinale nominato dai bolognesi, a Bologna c'erano due vescovi, c'era il vescovo nominato, il legato pontificio, che era più un amministratore, era un religioso, un cardinale anche lui, ma era un religioso. Invece il cardinale Spada è l'uomo della città, il quale capisce tre cose fondamentali. Anche lui capisce che il problema è non far entrare a Bologna gli infetti. Perché la peste si diffonde in Lombardia così drasticamente? Perché Milano è vero che è circondata da mura, però i lanzichenecchi arrivano dappertutto. Bologna è circondata da mura, e allora erano ben solide, e 12 porte. Il cardinale capisce che se ne chiude 9 e ne lascia aperte solo 3, la possibilità che entrino persone ammalate o merci contaminate è molto più ridotta, e le merci entrano con una specie di certificato, una fede di sanità si chiama, quindi un certificato sanitario che dice da dove viene la provenienza e che è stata fatta la ricerca di eventuali, non è stata prodotta in ambienti inquinati o in ambienti con persone infette, e questo riduce molto. Poi capisce che i malati vanno trasferiti nei lazzaretti con l'isolamento, come qualcuno aveva predicato 900 anni prima, un certo Avicenna. Capisce che i sospetti vanno tenuti a parte, capisce che i morti vanno sepolti con la calce viva, perché ci sono sicuramente degli agenti infettivi che possono trasmettersi, e quindi cerca di sanificare la città. In più non abbandona la città, rimane per tutto il tempo in città, e muoiono 35.000 persone. È un terzo della città di Bologna di allora per la peste. Ma la cosa sorprendente è che il cardinale risponde ad un gruppo di medici, ho portato l'articolo perché è veramente super, dice, risponde ad un gruppo di medici che gli dicono che erano convinti che la peste dipendesse a Bologna da alcune influenze astrali. Molti dei medici di allora, che soprattutto dipendessero da alcune malposizioni di alcuni pianeti. Lui dice che non crede a questa ipotesi, crede solo al fatto che la peste viene trasmessa dall'uomo, dall'uomo all'uomo, dall'animale all'uomo, quindi dobbiamo trovare delle manovre igieniche. Ed è un cardinale, un prete, quindi guida la parte più illuminata della città. Prossima. Ecco, questi sono i dati della peste di allora. Vedete, Bologna ha il dramma fu quello di Milano, di 130.000 cittadini di allora, 60.000 compresa la peste. A Bologna tu 60.000 muoiono, 15.000 alla fine saranno però 35.000 in tutto il contado. Prossima. Prossima. Vedi, fa chiudere le porte, rimangono aperte solo tre porte in modo che si possa controllare l'arrivo in città sia di cittadini che di merci. Prossima. Ecco, vedete la famosa fede di sanità, questo certificato che deve accompagnare le merci. Quindi ci sono due figure, c'è la Bologna del Cardinal Spada, che trova un modo razionale di far fronte ad una malattia, pur gestita in comune tra le autorità civili e le autorità religiose. Prossima. E poi c'è il Cardinal Legato, che è un Barberini, che non vede l'ora di poter scappare, se ne va e non ritorna mai più a Bologna. Prossima. Prossima. Certamente anche il cardinale si fa riferimento alla Madonna di San Luca. Prossima. Bernardino Spada se ne va. Queste sono alcune foto di allora. Prossima. Abbiamo finito, Sacchetti, le prometto che ho finito.
No, no, per carità, anche è un bellissimo, tra l'altro poi io ricordo sempre che tutto questo rimane, quindi rimane su YouTube,
ecco,
rimane...
voglio che lei lo utilizzi, quindi... lo dica anche ai suoi ascoltatori o a chi crede.
Faremo in modo di diffonderlo.
La peste, vi dicevo, è dovuta alla Yersinia pestis. Anche il Medioevo italiano non lo capisce, la peste del Boccaccio ne è un esempio. Loro pensano agli untori, come ci pensano i cittadini di Milano. Prossima. Invece la peste si trasmette per la Yersinia pestis. La Yersinia pestis, che è un piccolo batterio violaceo molto simpatico, che però noi dobbiamo aspettare Yersin. Prossima. Ecco, la peste c'è anche tutt'oggi. Questa è la mappa della peste oggi. Quindi ci sono alcune cose anche dell'America dell'Est, del West, scusate, alcune regioni dell'Asia centrale in cui c'è ancora la peste. Ecco, Alexander Yersin, vi dicevo, scopre che c'è la pulce, questa particolare pulce che, aspirando il sangue infetto del cane o del ratto, del topo, quando punge l'uomo rigurgita il suo sangue e rigurgita questi batteri, che sono batteri gram negativi, che sono appunto i batteri della Yersinia della peste, e quindi trasmettono la peste all'uomo. La peste dà, vi ricordate, quei famosi buboni infiammati pieni di pustole che anche Don Rodrigo ha sotto le ascelle, quando il griso si accorge della peste di Don Rodrigo perché vaneggia e perché c'ha questi buboni sotto l'ascella. Prossima. Questo è Yersin. Yersin vive, viene mandato ad Hong Kong e fa la grande scoperta che il giapponese condivide solo dopo che lui gli ha fatto vedere i dati. Prossima. Prossima. Ecco, vede, questa è la Yersinia pestis, il bacino. Lui viveva in una capanna ad Hong Kong, però è riuscito a fare, vede, è un cocco bacillo gram negativo della famiglia dell'Enterobatteriaceae, molto piccolino, e solo il microscopio ottico lo può far vedere, quindi nessuno, potevi sospettarlo come fece Avicenna, ma non potevi documentarlo.
Certo, non potevi dimostrarlo.
Prossima, e abbiamo finito. Oh, l'ultima cosa che merita Avicenna, perché Avicenna è passata alla storia della medicina, come giustamente dice Camaran, perché ha fatto la scoperta, Avicenna rinuncia alla teoria rinunciataria di Ippocrate e di Aristotele, dice, ma come, noi non possiamo curare i nostri malati, quindi oltre alla sperimentazione di nuovi medicamenti, lui non si arrende e in qualche modo cerca di classificare le medicine che ha allora a disposizione, addirittura in capitoli separati, le malattie per i tumori, le medicine per le malattie dei soldati, che sono più delle volte l'elefantiasi, queste gambe particolarmente gonfie, o per batteri o perché c'era la stasi venosa, e poi comincia a sviluppare dei concetti di farmacologia moderna che sono tuttora validi. Prossima.
Questo è Don Rodrigo.
Questo è Don Rodrigo, La peste, avanti.
Ecco.
Ecco, Avicenna, queste sono frasi tradotte dal canone di Avicenna. Il farmaco deve essere esenti da effetti collaterali? Noi ci abbiamo messo la farmacologia clinica del 1960 per capire che quando dai un farmaco devi aspettare anche che il farmaco ha degli effetti indesiderati, e più delle volte il paziente lo smette di prendere perché sono più gli svantaggi che lui percepisce rispetto ai vantaggi. Deve essere utilizzato in malattie semplici. Il farmaco deve essere testato in due differenti patologie. Questo è il concetto dei test clinici, dei trials clinici. Oggi, per dire che un farmaco è meglio di un altro, per dire che un vaccino è meglio di un altro, tu devi fare uno studio randomizzato, un gruppo lo riceve e un gruppo non lo riceve, in doppio cieco, in modo che nessuno dei ricercatori sappia cosa riceve quel paziente rispetto a quell'altro gruppo. Alla fine vedi se ci sono più morti, più malati nel gruppo che ha ricevuto il tal farmaco rispetto a quell'altro gruppo che non l'ha ricevuto. E Avicenna fa questo. Non solo, testa, in alcuni lo dà e in alcuni non lo dà. Lo dà in due malattie diverse per vedere in quale malattia è più efficace quel tal farmaco, e questo introduce tutti i concetti che abbiamo oggi di test clinici, trials clinici in cardiologia, gli effetti collaterali dei farmaci dati alla donna in gravidanza o alla donna che allatta, che è veramente un grande capitolo oggi. Prossima. E poi Avicenna è il primo che fa un libro di farmaci del cuore. Sono pochi, ma la strofantina la conosceva anche lui. Oggi abbiamo delle bibbie dei farmaci, Drugs for Our Disease, il Bougainvilleans di farmacologia, e vi garantisco che questa farmacologia nasce perché c'è stata Avicenna, e non lo dico io, lo dice la storia della medicina. Quindi ha ragione Camran. Prossimo. Questo è tutto quello che... Avicenna dice che per produrre una medicina bisogna garantire degli standard di qualità. Queste sono le good clinical practices, le good manufacturing practices di oggi. Quindi lui è sicuro che il farmaco deve essere prodotto da gente che lo sappia fare, quindi con misure igieniche, che lo dosi come quantità, quindi che garantisca che quello lì è standard, che non ce n'è un grammo in più, un grammo in meno, è uguale alla preparazione precedente. Io credo che se non è innovativo questo... Non
so. Beh, effettivamente è abbastanza sconvolgente pensare che tutto questo sia frutto della stessa persona, cioè di un personaggio che finora
di una scuola,
abbiamo...
Di una scuola. Lui l'ha intuito e l'ha diffuso, i suoi allievi erano bravi come lui, cioè lo seguivano nel ragionamento. Oggi abbiamo farmaci cardiologici, farmaci oncologici, farmaci per le infezioni, certo. Sotto... Io mi fermo perché credo di avervi detto in che cosa Avicenna... volevo far vedere qualcosa del Covid al volo. Mi faccia vedere sì. Il Covid in Iran, che è giusto che...
Queste slide...
Sempre lì, vado avanti, è sempre qui. Vi avevo promesso che c'era arrivata al Covid. Poi c'è il ragionamento deduttivo-induttivo, facciamo un'altra volta. Newton cita Avicenna varie volte. Il Covid in Iran... ha subito due fasi importanti. Possiamo far vedere l'evoluzione del Covid? La prima, torni su un attimo. Allora, andiamo. Ancora. Eccolo qua. Su un attimo ancora. Su un attimo. Ancora. Ancora. Ok, vi risparmio la parte del coronavirus, però vado avanti.
Giù o su?
Giù, perfetto. Questo è il coronavirus che assomiglia a quello della SARS e della MERS, due grandi infezioni. Cosa è successo in Iran? Questi sono i dati più recenti. No, ce ne sono ancora di più recenti dopo. L'Iran ha avuto un primo picco che vedete intorno ad aprile, si vede nel primo grafico, dopo le faccio delle regioni più colpite. Vede, nel primo grafico si va a vedere che c'è un primo picco, poi c'è stata una discesa importante. Siamo arrivati allora al 30 di aprile, c'erano 8.000 morti in Iran, sono dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, poi c'è stata una ricaduta, c'è stata una riduzione dell'infezione e una ripresa in giugno, una seconda ondata di Covid anche in Iran. Prossima. Queste sono le regioni più colpite dell'Iran, ovviamente sono le regioni più popolose, con più contatti interumani, tipo appunto Isfahan, Teheran, e anche le province che ricevono, ricordatevi che l'Iran, che ha 80 milioni rotti di abitanti, ha molti contatti internazionali. Per anni ho trovato lì molta classe dirigente cinese, molta classe imprenditoriale cinese. E poi l'aeroporto di Teheran, i porti di Bandar Abbas, i porti nel Golfo Persico sono sempre stati aperti, merci e nonostante le difficoltà con l'Arabia Saudita. Quindi voglio dire che merci e passeggeri per via marittima e per via aerea sono arrivati in Iran da molte parti del mondo, compresa la Cina. Prossima. Perché l'Iran è stato più scaltro di noi, poi non l'ha messo in pratica? L'Iran aveva capito che, come era successo nella famosa Spagnola, nella Spagnola nel 18, voi vedete che c'è stato un primo picco molto basso, con una mortalità molto bassa, che è il primo a sinistra in basso, un secondo picco che è quasi quattro volte il primo picco, quindi con una mortalità e un'incidenza altissima, e un terzo picco. Quindi l'Iran.
Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4 plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
E alcuni paesi sapevano che sarebbe stata una ricaduta, come anche noi sappiamo che ci potrà essere in autunno. Però sono arrivati a restringere gli accessi ai luoghi religiosi, che in Iran sono frequentatissimi per ovvie ragioni. Io ho visto le due feste dell'Imam Reza e del lutto dell'Ashura a Qom, vi posso garantire, senza esagerare, 10 milioni di persone, come vanno 30 milioni di persone all'anno a Mashhad, che è la seconda città religiosa dell'Iran, ma soprattutto con contatti interpersonali ravvicinati. Questo ha permesso una diffusione della malattia, finché anche le autorità religiose hanno capito che dovevano bloccare questa cosa qui, che era lì il problema. Non gli toglievi la fede, gli toglievi il rischio di contagiare, certo, i propri connazionali, i propri correligiosi. Prossima. Queste sono alcune foto che mi hanno mandato alcuni amici iraniani. Prossima. Prossima. Vi faccio vedere una a cui tengo molto, non vi dico dov'è, però. Ecco, i religiosi capiscono. Quella prima solo sacchetti per far vedere che a un certo punto anche i religiosi capiscono che la malattia, e comincia a vedere i religiosi con le maschere, sia l'Imam Reza Shrine di Mashhad, sia a Qom. Prossima. E anche tutte le donne portano finalmente la maschera dentro le strutture religiose. Certo. Prossima. Questi sono i due picchi dell'Iran che avete già visto. Prossima. Finalmente anche agli aeroporti di Teheran, nei porti, c'è il controllo della temperatura. Prossima. E questi sono i miei amici iraniani di due ospedali che non posso citare. Sono con le tute tutti e hanno fatto veramente esperienze coraggiose sia nel nord dell'Iran sia nel sud dell'Iran. Con pochi mezzi ma con una determinazione di altissimo livello, quindi gli va riconosciuta un grande atteggiamento scientifico, un grande senso della nazione, al di là del... Molti non sono nemmeno religiosi, molti sono molto religiosi, ma gli va riconosciuto un impegno umanitario che, devo dire, Sacchetti, lo dico tirando le orecchie a molti cattolici, che quello che ho visto nelle charity islamiche delle volte è molto più convincente come generosità di quello che vediamo in alcune nostre realtà cosiddette di fraternità o di comunità. Le garantisco, c'è una charity islamica che cito volentieri a Teheran, perché è il GSI ospita nel sud di Teheran, veramente un grande imprenditore iraniano che però, là dove il paziente non può pagare, offre tutto gratuito, compreso il pasto. E questo in una parte povera di Teheran come il sud è qualche cosa che vedi solo con la nostra Caritas nei posti migliori, non dappertutto, e che nelle charity islamiche è abbastanza frequente, abbastanza comune, fa parte del, pur nella rigidità dell'Islam, la generosità e la carità è quasi obbligatoria per Sacchetti. Non so se ha avuto anche lei quella sensazione.
Sì, di... sì, questa è una sensazione. Tra l'altro, anche in questa particolare occasione, così insomma, drammatica, io non sono stato giù in questi mesi, ma quello che mi è arrivato questa sensazione. Anche un aspetto, se vogliamo, un atteggiamento anche più di senso civico maggiore rispetto a quanto noi possiamo credere. Cioè, non è stato obbligatorio per legge stare in casa o evitare certe cose, però le persone ci stavano, cioè nel senso che rispetto a noi, dicono no, ma io posso uscire, ma non esco io, cioè so che non è giusto, certo, per me, non è giusto per gli altri. Quindi questo è un aspetto molto, molto interessante. Bene, allora, professore, è stato un viaggio alla scoperta, alla riscoperta, anzi all'approfondimento di tante cose che veramente non conosciamo abbastanza. Camaran qui ci dice, ma oltre ai conservatori non capiscono e premono molto sullo svolgimento del mese di lutto, Ashura e Tassuà, povero Rouhani fa di tutto per contenere il coronavirus.
È vero,
e infatti non sarà una cosa semplice, perché appunto noi ci avviciniamo appunto all'Ashura al momento che stavate ricordando poco fa, cioè quindi a uno dei momenti dell'anno in cui i possibili assembramenti sono veramente una minaccia, un pericolo vero. Quindi noi ci ridiamo magari appuntamento proprio per questo, visto che noi interrompiamo questo ciclo di incontri dopodomani, ma ci stiamo già dando appuntamento a settembre. Se lei è d'accordo, è disponibile, delle primissime appuntamenti, piacerebbe rifarlo con lei, anche per fare un po' il punto della situazione su quello che da qui a lì sarà accaduto un po' dappertutto.
Volentieri, quindi... ho buone notizie dirette, non posso citare le fonti perché i miei amici mi hanno chiesto rispetto, lo faccio volentieri, però le confermo che ci sono, lei vede sullo sfondo due bandiere importanti, vede quella forse, vede quella della Terran Medical Science University, sì,
quella bianca,
e vede, se non ricordo male, dovrebbe essere il Milad Hospital di Teheran. E comunque niente, sono a sua disposizione, perché questo lavoro che lei fa di geopolitica culturale rende la giustizia a quell'Iran migliore che noi conosciamo, che esiste, quindi lo dica pure ad alta voce, di cui loro non si vergognano, anzi ne sono molto orgogliosi, giustamente, e anch'io sono molto orgoglioso con loro. Certo che la vita non è facile, è più dura che da noi, in questo momento è durissima, anche per condizioni come posso dire, forse anche carenza di farmaci, si può dire, qualche carenza alimentare, però la parte scientifica e la parte umanitaria di questi colleghi non può essere trascurata. Le dirò belle esperienze la prossima volta di due grandi realtà, che sono il Milad di Isfahan e il Chamaran Hospital, è la più grande cardiologia dell'Iran, forse addirittura meglio di Teheran, di Isfahan, è un grande ospedale. Ho cercato, poi lei mi correggerà, Sacchetti la conosce bene, nei vari posti critici dell'Iran, compreso la Beshtia Teheran e compreso il Rajai Hospital. Ovviamente la rivoluzione iraniana ha voluto dedicarli a grandi, certo, martiri Beshti
l'ideologo del partito
dello Lo so, io mi sono permesso di fare un piccolo collegamento storico, perché la gente, certo, deve sapere, no, giusto, chi è stato Beshti, o dall'altra parte se è stato al Rajai Hospital, che è una grande cardiologia di Teheran, devi capire chi era Rajai, e secondo me è giusto ed è fa parte del rispetto.
Assolutamente, assolutamente. Allora,
non molli lei.
È
un traino culturale notevolissimo, Sacchetti. Io sono solo il mio settore. Però dobbiamo rendere giustizia all'Iran.
Io sono solo un appassionato, quindi ci metto soprattutto quello. Allora, intanto la ringrazio, io do appuntamento a tutti fra pochissimo, fra tre quarti d'ora, perché invece cambieremo scenario e avremo i Boland, quindi avremo dei ragazzi, questo trio musicale che ha avuto molto successo negli ultimi anni, quindi insomma parliamo un po' di musica, facciamo qualcosa, un po' ci rilassiamo con questa novità, con questo, ci hanno dato questa adesione all'ultimo, ma insomma è stata una gradita sorpresa. Invece domani sera parleremo del Pesciolino Nero con Elena Scaricci, quindi un grande classico della letteratura contemporanea iraniana, e vedremo perché in qualche modo c'entra invece anche un prodotto commerciale, culturale, diciamo hollywoodiano, diciamo insomma, cinematografico degli ultimi 20 anni, molto famoso, ma non diciamo niente di più. Allora, ringraziamo il professore, ringraziamo gli amici che ci hanno, Isabella che ringrazia il professore, anche Camrano, io mi unisco a loro.
Ringrazio tutti voi. Sacchetti, se mi posso permettere, sono sicuro che in incognito, in via riservata, ci sono alcuni amici della Isfahan Medical Science University che non si
e
sono
potuti
appalesare.
Li salutiamo sicuramente.
Can we say hello to some of our friends from Isfahan Medical Science University and from Tehran Medical Science University and Milad Hospital. I'm pretty sure Ashtari and some other colleagues are there. I know you are very reserved people, very... very moderate people, and so let us say we are with you in this very big effort of the Iranian people to fight the COVID and to fight American sanctions.
E noi ci uniamo a questo saluto del professore. Salutiamo anche Claudia, anche Franco che ci salutano. Allora, chi vorrà, ci vediamo tra pochissimo. Professore, ci vediamo presto. Io le mando poi tutto YouTube.
Cicchetti, grazie e complimenti ancora, sinceri e non piaggeria, mi creda.
Grazie, grazie a lei e a prestissimo. Grazie, buona serata.
Faccio a chiudere?
No, chiudo io, non si preoccupi.
Ah, chiude lei, grazie.
Grazie, buona serata.
A lei. Credevo di non farcela tecnicamente.
No.
We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out.
Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.
Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4+ lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.